Radio 3 Suite. Lezioni di musica. Giovanni Bietti. La sinfonia numero 2 di Ludwig van Beethoven.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti a questa seconda lezione di musica dedicata alle prime due sinfonie di Ludwig van Beethoven. Ieri abbiamo parlato della prima sinfonia, oggi parliamo della seconda e vedremo quanti elementi collegano queste due sinfonie e allo stesso tempo in che modo la seconda si differenzi dalla prima. Beethoven è pienamente consapevole di compiere un percorso, non è un caso che Mozart e Haydn scrivessero le loro sinfonie in gruppi di tre, in gruppi di sei. Beethoven invece appunto esegue la prima sinfonia nel 1800, decide di provare a eseguire una seconda sinfonia l'anno successivo. In realtà il progetto sarà rimandato addirittura al 1804. Ieri abbiamo parlato del modo in cui Beethoven organizza l'orchestra all'inizio dell'Allegro, nella prima sinfonia, con questa alternanza di archi e fiati che si ravvicinano progressivamente, quindi una innovazione straordinaria. La tradizionale presentazione dell'orchestra all'inizio dell'Allegro, di un primo movimento di sinfonia, viene resa dinamica, drammatica. Beethoven ci ripropone questo stesso tipo di pensiero formale, questa stessa idea nella seconda sinfonia, ma arricchisce questo elemento con vari altri elementi, soprattutto con un percorso motivico, cioè un uso di alcuni piccolissimi frammenti melodici che acquistano via via significati cangianti nel corso della sinfonia. Questa sinfonia comincia con una grande introduzione lenta. La prima sinfonia cominciava con un'introduzione piuttosto contenuta, invece la seconda ha un'introduzione espansa, decisamente più ampia di tutte le introduzioni delle sinfonie di Haydn e di tutte quelle di Mozart, forse con l'eccezione della Praga, che guarda caso è nella stessa tonalità di re maggiore, la sinfonia K504 di Mozart. Chissà che anche in questo caso Beethoven non voglia rendere un omaggio al suo predecessore, così come nella prima sinfonia aveva reso omaggio all'ultima sinfonia mozartiana, la Jupiter. Vi faccio sentire il modo in cui Beethoven decide di cominciare. Ancora una volta abbiamo un'alternanza fra archi e fiati. In questo caso il tema non è nei violini ma è nelle viole e nei violoncelli. Stiamo parlando dell'Allegro dopo l'introduzione lenta. Questo è il tema. Quindi c'è ugualmente una ripetizione di un elemento. Sentite? La prima sinfonia cominciava. Quindi anche in questo caso con un elemento molto chiaro, molto identificato, che viene ripetuto. Quello che cambia in questo caso è il fatto che questo elemento ha una direzione ascendente. Sentite, c'è questa sorta di slancio, sale, e sentite come in un secondo momento Beethoven lo farà ulteriormente salire, lo restringerà. Sentite? Questa accelerazione impressa al tessuto musicale, che in realtà fin dalle primissime sonate per pianoforte dell'opera 2, fin dai tri dell'opera 1, ma come abbiamo visto già nella prima sinfonia, è uno degli elementi su cui Beethoven costruisce la drammaticità, il senso di movimento del suo linguaggio. Come vi dicevo, a questo inizio si alterna un'altra figura nei fiati, nei legni in particolare. Ancora una volta sono come se fossero due orchestre sovrapposte, gli archi e qui arriviamo al tutti. La presentazione è ugualmente graduale, c'è questa sorta di avvicinamento progressivo di archi e fiati che sfocia nel tutti. Il tutti in questo caso ripropone l'inizio ma con la accelerazione, con l'intensificazione che abbiamo appena osservata. C'è questa evidente accelerazione impressa al tessuto musicale. Io ho intenzione di farvi sentire l'intera esposizione, quindi vi devo parlare del modo in cui gli elementi che abbiamo sentito fino in questo momento tornano. Uno in particolare che all'inizio sembra piuttosto secondario ed è questo. questo ritmo un po' ostinato di note tutte uguali, identiche a se stesse, che pian piano assume sempre maggiore importanza nel corso del movimento. Addirittura è l'elemento di raccordo fra primo e secondo tema. Il secondo tema ha un carattere completamente diverso, sembra quasi una sorta di fanfara, sentite. Ve lo ripeto. Eppure sentite il ritmo. Ta-ta-ta-tan-ta. Sentite? È esattamente lo stesso elemento ritmico che Beethoven mette alla base sia del primo che del secondo tema. Quindi in realtà i due temi sono fortemente differenziati, ma sotto sotto Beethoven in realtà sta pensando la forma in maniera monotematica. Abbiamo parlato del monotematismo in Haydn, il fatto che molto spesso primo e secondo tema sono strettamente collegati fra loro. E questo elemento di quattro note, quattro note più una di arrivo, cinque note, avvolge interamente tutto il primo movimento. L'altro elemento fondamentale è naturalmente questo elemento che Beethoven comincia ad utilizzare con funzioni differenziate. Vedrete come a un certo punto una grande sospensione drammatica nel corso della esposizione di questo primo movimento è interamente articolata attraverso questo. Quindi cresce di nuovo un crescendo, un'accelerazione che parte dal nulla, costruita a partire da questo semplicissimo, elementare motivo di quattro note. Ma a questo punto io direi che noi sentiamo per intero l'esposizione, direttamente dall'Allegro, senza l'introduzione lenta, di questa seconda sinfonia, quindi sentiamo dall'inizio l'alternanza di archi e fiati. Ecco il tema. Fiati. Sentite come sale? Di nuovo i fiati. Adesso si alterna distanza ravvicinata. Adesso tutti. Accelerazione. Transizione, sentite lo scalino. Stiamo arrivando al secondo tema. Eccolo. Elemento comune. Stiamo probabilmente arrivando verso la fine dell'esposizione, sentite tutta l'orchestra, ecco la cadenza, attenzione, sospensione, ecco l'elemento iniziale, accelerazione. Questa, vedete come ha sospeso tutto attraverso questo pianissimo. Qua c'è la ripetizione dell'esposizione e naturalmente qui continua, riascoltiamo tutto quello che abbiamo sentito. Avete sentito questa interruzione, questa sospensione drammatica, sembra che si stia arrivando alla conclusione dell'esposizione, invece lui e e questo è il punto conclusivo, quindi l'intera orchestra prima e dopo questa sospensione che dà maggiore tensione, dove Beethoven appunto cambia il ruolo, la funzione del motivo che abbiamo sentito fin dall'inizio. Volevo farvi sentire a questo punto almeno una parte dello sviluppo di questa sinfonia, che è uno sviluppo fortemente drammatico, quasi tutto articolato in forte, quindi con grandi pesi, grandi alternanze, e a un certo punto invece arriva di colpo il secondo tema, che viene anch'esso elaborato, sviluppato con un effetto di leggerezza e di luminosità straordinaria. Inizio dello sviluppo. Sentite, sta elaborando. Degli scalini. Adesso siamo di nuovo sul motivo di base. Ed alternato, legni e archi. Bassi. E questo è il secondo tema. Adesso isola le famose cinque note, sentite? Quindi gioca sul secondo elemento tematico. Vedete in che modo lo sviluppo riassume e sottolinea il percorso del brano. Non abbiamo purtroppo il tempo di farvi sentire tutto questo movimento, volevo però almeno farvi sentire la coda, cioè una coda trionfale di questo movimento, che è forse il primo grande esempio di coda trionfale in una composizione beethoveniana, la coda della seconda sinfonia. Sentite in che modo alcuni elementi che abbiamo sentito nel corso dell'esposizione e anche nel corso dello sviluppo, cioè certe progressioni, certe tensioni, certi scivolamenti nella coda raggiungono un punto culminante. Quindi l'idea di Beethoven qui non è di raggiungere il punto culminante nella ripresa come nella prima sinfonia, ma nella coda del movimento che adesso ascoltiamo. Sentite come, sentite adesso come accende. Questa alternanza di piano è fortissimo. Adesso nei fiati, tutti. Adesso raggiunge veramente un punto culminante. Abbiamo tempo di ascoltare adesso l'inizio del secondo movimento, un movimento molto esteso, sentiremo soltanto l'inizio, ma ancora una volta la divisione dell'orchestra in archi e fiati, i legni, qui ha un ruolo fondamentale, ruolo anche timbrico nel creare la magia di questo inizio. Sentirete il ruolo dei clarinetti che rispondono agli archi. Io direi senza altre parole, ascoltiamo questo inizio larghetto. Con la risposta nel clarinetto e fagotto. come cambia carattere il tema passando dagli archi ai fiati. Adesso la seconda frase, di nuovo nei violini. Risposta, clarinetto e fagotto. Adesso una nuova frase che viene direttamente annunciata da clarinetto e fagotto. Risposta nei violini. Vedete come si invertono i ruoli. Di nuovo qua c'è questa dolente nota dell'oboe, sentite? Violini. E adesso di colpo tutta l'orchestra. Eco. Tutti. E qui comincia il secondo tema. Ripeto, purtroppo non abbiamo il tempo di ascoltare tutto questo movimento, che ha veramente una durata molto ampia, però questo meraviglioso gioco strumentale di alternanza così filigranata fra i legni e gli archi che Beethoven avvia ha una storia, nel corso dello sviluppo raggiunge dei momenti anche di sospensione formidabile. Però devo dire che c'è una novità ancora più impressionante, ancora più importante nel terzo movimento di questa sinfonia. Non è soltanto il fatto che Beethoven non lo chiama più minuetto, ma lo chiama scherzo, quindi accentua proprio già nella terminologia il carattere giocoso, il carattere vivace, il carattere di sorpresa, ma è molto importante, essenziale il modo in cui in questo brano, che è un brano naturalmente di danza, un carattere di danza come tutti i terzi movimenti di sinfonia, il modo in cui Beethoven gioca con il ritmo attraverso la strumentazione. Il tema è un tema semplicissimo, vi faccio sentire l'intera frase suonandola. Sentite? Molto regolare. Qual è l'idea di Beethoven? Di alternare forte e piano, quindi abbiamo... Adesso tutto piano. E sull'ultima battuta, quella in cui ci aspetteremmo il punto di riposo, invece un fortissimo. L'effetto è dirompente, perché questa tensione ritmica improvvisa, questa asimmetria che il compositore ci presenta nell'ultima battuta, quando ci aspetteremmo un punto di riposo, lancia il brano ritmicamente in avanti. Bene, questa è una scoperta che Beethoven praticamente sviluppa in questi anni, all'inizio dell'Ottocento, alla fine del Settecento, in parte nei quartetti per archi, in parte nelle sonate per pianoforte, ma ecco, questo forse è l'esempio più eclatante di questo suo gioco con la asimmetria ritmica che serve a dare slancio al brano, serve a dare energia, a portare avanti il percorso ritmico della composizione. E per farvi soltanto un esempio, per capire l'importanza che questo tipo di pensiero continua a avere per tutta la carriera di Beethoven, è sufficiente farvi sentire l'inizio dello scherzo, sempre uno scherzo, in questo caso è il secondo movimento della nona sinfonia, dove abbiamo lo stesso uno spostamento asimmetrico che dà grande energia ritmica, che comincia in questo modo. Poi c'è il timpano. Sentite? C'è un accorciamento. Tan-ta-tan, pam-pa-tan, tan-ta-tan, tan-ta-tan. Quindi c'è un improvviso avvicinamento di due elementi, quindi il fraseggio si fa asimmetrico in questo modo, e da qui parte la straordinaria tensione ritmica, il gioco formidabile di questa composizione. Direi che sentiamo direttamente questo scherzo, speriamo di riuscire a sentire almeno tutta la prima parte, non abbiamo il tempo di sentire anche il trio naturalmente. Piano, attenzione. Eccolo. Lo risentiamo. Thank you. eccolo. E adesso, sorpresa, invece qua ci sospende. Sentite come gioca proprio con la asimmetria. Avete colto questo elemento formidabile, ritmicamente instabile, che permette al brano quindi di, come dire, di sorprenderci continuamente. Un altro, proprio dove ci siamo fermati adesso, volevo semplicemente farvi cogliere la citazione dal primo movimento. Sentite come proprio questo elemento che fa per l'appunto correre il brano. È una citazione ancora una volta dal primo movimento, quindi si travalicano un pochetto i confini fra i diversi movimenti. Bene, nella seconda sinfonia, come succedeva un po' anche nella prima, il finale non ha un carattere trionfale, ma un carattere giocoso, una sorta di grande rondò, molto elaborato, bellissimo, è velocissimo, allegro molto. Anche in questo caso Beethoven gioca con la strumentazione per creare delle sorprese. Il tempo comincia con questo famoso... Scusatemi, è un pezzo ineseguibile al pianoforte perché è velocissimo con tutte queste note ripetute. Comunque essenzialmente... Bene, in questa frase, anche sul forte iniziale, Beethoven non usa gli strumenti più sonori, non usa il corno, le trombe e i timpani, non li usa e li fa entrare alla fine della frase. Su queste due note, quindi lo stesso identico gioco che abbiamo appena sentito nello scherzo, nel terzo movimento, prosegue e si trasmette al quarto movimento, in cui per l'appunto la strumentazione serve per dare questi shock improvvisi, questi colpi che accrescono la tensione. Il ruolo soprattutto delle trombe e dei timpani in questo movimento è veramente fondamentale. Il carattere quindi è giocoso, ci sono delle sorprese, sentirete il modo in cui... Queste due note ascendenti servono a Beethoven per costruire dei percorsi di sorpresa veramente molto haydniani, che assomigliano a quello che abbiamo visto nelle scorse settimane in molte sinfonie di Haydn. Però appunto il ruolo soprattutto della strumentazione, questa violenza formidabile degli interventi delle trombe e dei timpani, danno un carattere in realtà più misterioso, più inquietante a questo brano. Alcune delle grandi sperimentazioni ritmiche di Beethoven cominciano da questa sinfonia. Adesso ascoltiamo almeno l'attacco di questo finale allegro molto. Attenzione, ecco trombe e timpano. Transizione verso il secondo tema. Secondo tema. Dialogo fra clarinetto e oboe. Prepara la ripresa, sentite, soltanto su queste due note. E ancora una volta avete sentito timpano e tromba che chiudono la frase lanciando l'energia ritmica del brano. Siamo in chiusura, devo salutarvi, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova coppia di lezioni di musica e una buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3 Suite Lezioni di Musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare la Sinfonia numero 2 di Ludwig van Beethoven dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3 Archivio Storico.